Voglio riflettere con voi su un punto assolutamente capitale della parola e quindi del nostro corretto approccio alla parola, quindi della nostra possibilità di godere a fondo dei benefici che il Signore ha inteso comunicarci e darci attraverso la parola. E allora, dico inizialmente do un'inquadratura iniziale molto macroscopica ed è questa, che l'uomo non è stato creato indipendente. L'uomo non è stato creato indipendente, è stato creato dipendente e dipende da qualcuno che è al di sopra di lui, cioè che è in una posizione di autorità rispetto a lui. Il punto sta, qual è l'autorità? Il cuore dell'Evangelo va a finire lì sopra. Qual è l'autorità a cui noi diamo spazio, a cui noi crediamo? Perché ci è stata data nello stesso tempo una volontà indipendente. Noi siamo stati creati e non siamo indipendenti, ma ci è stata data una volontà indipendente. E questo doveva essere perché altrimenti saremmo stati creati come è stato creato qualsiasi altra parte della creazione, che sia un platano o che sia un animale. Cioè, e segue solo quella strada. A noi è stata una volontà che è indipendente. E doveva essere appunto così, ripeto, perché sia ben chiaro il concetto. E questa volontà, dobbiamo capirla bene, è una di quelle caratteristiche che rientrano nell'essere state create a immagine e somiglianza di Dio. Perché a immagine e non somiglianza, ma non nella realtà? Perché la volontà di Dio è una volontà creativa. Dio ha detto sia la luce, è uscita la luce, è comparsa la luce. Noi non siamo capaci di questo. Siamo capaci di esprimere una volontà, ma a un rango inferiore. Quindi il principio che il Signore ha espresso nella creazione, ci è raccontato così chiaramente, proprio a partire dal discorso della luce, è stato donato anche a noi, ma somigliante al suo, non dello stesso valore, della stessa intensità, ma della stessa pienezza che egli ha, siamo a sua somiglianza. Ma la volontà che ci è stata data è stata data evidentemente neutra. Perché altrimenti sarebbe, mi sto ripetendo, ma voglio che sia chiaro, sarebbero forzati da una parte o da un'altra. E allora non ha più il carattere di una volontà. Benissimo, allora siamo nati dipendenti ci è stata donata una volontà indipendente. Il nostro ruolo era quello, è sempre stato e lo è ancora, quello di vedere come giochiamo questa volontà. Giocare una brutta parola, mi è sfuggita, mi ritiro, ma come usiamo questa volontà? La volontà che si deve riconoscere nell'ambito della coscienza che siamo indipendenti, siamo dipendenti. E quindi la volontà è quella che ci deve portare a dire da chi io intendo dipendere. Non posso dire da nessuno, che è quello che l'uomo umanamente sta dicendo e che una delle grancasse che suona il maligno, ma la creazione non è così. Bene, voi sapete quanto me come è andato il principio di applicazione di questa logica e che cosa ne è seguito. In conseguenza di questo, noi veniamo al mondo, il quale, dice la parola, giace nel maligno. Allora, il mondo tutto giace nel maligno perché noi abbiamo fatto una scelta sbagliata. Eravamo stati concepiti, creati dal Signore come signori re del mondo, e non abbiamo riconosciuto a Lui questa posizione che ci aveva data, abbiamo preferito un'altra e quindi come re gli abbiamo donato nelle mani del maligno tutto quello che era il nostro regno. Infatti il il mondo, qui siamo sull'aspetto più fisico del mondo, è sotto il maligno. Il mondo, come si muove oggi, basta che siamo un attimo onesti e ci andiamo a guardare, si muove guidato dal maligno. Si muove in maniera sempre peggiore, sempre più artisticamente confusa, sempre più terribilmente ignobile e distorta, perché questo è il suo mestiere, vuole riuscire a fare fallire, diciamo così, il progetto del Signore, cosa che non riuscirà a fare, ma comunque lo fa soffrire. Allora, quando il Signore ci ha detto in una parola che è la prima preghiera che egli ha insegnato ai suoi discepoli, sapete quanto me, voi pregate così, gli ha detto, quando voi pregate, pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, questo conferma che non c'è, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, cioè ci ha invitato a pregare prendendo coscienza che sotto la sua volontà noi non siamo, ma dobbiamo riconoscerla perché ci metta nelle condizioni di poterla attuare. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e dice anche qui in terra come è fatta nei cieli. È chiarissimo, eh? Qui in terra anche come è fatta nei cieli. Dunque, nei cieli c'è la volontà di Dio che è fatta in un certo modo. In terra la volontà di Dio non è rispettata. Però il Signore Gesù, quando ha detto queste cose, ed è nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, quindi comunque il Signore era in terra attivo per portare il messaggio della vita, ci ha detto qualche cosa che deve farci ben riflettere. Vi vengo a portare il modello della volontà del Padre dal cielo e ve lo vengo a portare qui. Io vi vengo a portare il modello. Così che non possiate dire che non si sa come si fa. E tutta la vita di Gesù è stata dedicata a questo mandato. Ci ha portato il modello della volontà del Padre, della volontà, e l'ha portato come uomo creato da Dio, in quella forma che ben conosciamo, adesso non mi si vuole dilungare, ma è venuta a dirci, è così, vi do il modello, se voi imparate il modello sapete come fare, non vi lascio solo, non vi lascio nella vostra autonomia che non avete, di cui avete perso il lume, ve lo vado a portare. Guai se il Signore non avesse previsto e avesse organizzato un piano celeste attraverso il quale darci il modello di riferimento, come avremmo potuto mai trovare il Dio che ci aveva creato? Perché avevamo perso la capacità di vedere, di capire. Ci siamo messi in una condizione di essere come degli ipnotizzati che girano come zombie, ma hanno perso il punto di riferimento. E il Signore è venuto a portarci il modello. È interessante che dica sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nei cieli, cioè è rimasto un posto dove la volontà è fatta e dove l'uomo col maligno non è riuscito a entrare, ma siccome c'è una promessa di entrarci non ci entri sporco di essere figlio del maligno, ci entri quando hai superato, sei uscito da una situazione che è quella in cui si è cacciata la umanità. Allora noi veniamo al mondo, il quale giace nel maligno, e quindi necessariamente ci giacciamo anche noi di partenza. È possibile uscirne? Sì, è possibile uscirne. In che modo? Bisogna imbarcarsi sull'arca che è Cristo, come dice Pietro nella sua prima lettera. Dobbiamo imbarcarci sull'arca che è Cristo. Il titolo per imbarcarsi? Il titolo per potersi imbarcare in questa arca qual è? È molto apparentemente semplice, è per tutti quelli che credono, e l'ingresso è gratis. non guardatemi storto se uso dei termini che sembrano così crudi e commerciali, ma il senso è proprio quello. L'arca Cristo è venuto a raccogliere tutti quelli che credono nella realtà del suo di essere egli l'arca che traghetta da un mondo ad un altro. Nel frattempo quello vecchio muore ed è gratuito. Questa è la proposta che ci ha fatto il Signore e che il Signore Gesù è venuto ad insegnarci concretamente. Se non viene accettata la proposta di uscire dal mondo nel quale noi ci troviamo, che cosa succede? Giovanni 3,36 è chiarissimo. Chiunque crede ha vita eterna, ma chi non crede resta sotto l'ira. Quindi questo conferma che allo stato di partenza l'uomo è perduto, inesorabilmente perduto, perché è macchiato da questa peccato, da questo peccato razziale. Però il Signore, per l'amore e per la coerenza con se stesso del suo piano, quello che a suo tempo ha concepito e che è andato, essendo stato messo nelle mani decisionali dell'uomo, l'uomo ha sbagliato, non per questo il Signore ha sbagliato, e quindi ha recuperato, portato avanti questo piano attraverso il quale chi crede, cioè chi dà retta al Signore e non dà retta un'altra voce, come abbiamo tutti dato retta un'altra voce in Adamo, può rientrare. Il prezzo per poter rientrare dopo l'offesa fatta, generata contro il Dio Padre, è pagato. Sta sotto il termine gratis, che è brutto, ma nella nostra umanità è molto significativo, ci fa vedere con chiarezza. Bene, non, al di là di credenti, di coloro che credono, esistono evidentemente altre categorie e ne ho individuate due essenziali. Una sono gli gnostici o gli increduli, i quali dicono Dio non esista e non esiste e il risultato è come c'è scritto da qualche parte che Satana ride, è tutto contento di quelli che sono in questa posizione, perché vuol dire che li ha carpiti, catturati, li si è impossessato, è per lui un trionfo. Oppure ci sono i religiosi, i quali invece di entrare nell'arca inventano vari tipi, lo chiamate di barchette, che non passeranno. Barchette che sono, per esempio, opere, in sostanza. E dovendo fare delle opere per entrare in barchette inventate non esistenti, risulta anche che il prezzo non è gratis. Deve fare le opere. Ma guardate com'è lineare e semplice, in fin dei conti, la parola. E sto parlando della tragedia più assoluta e immane che si possa immaginare per l'umanità. Ma è fatta di elementi semplicissimi, poche cose. In realtà, quello che il Vangelo ci rivela nel suo contenuto sono questi punti. Sono pochi punti chiarissimi. Siamo nati in un mondo che non è nel dominio del Signore, siamo quindi destinati a non poter rivedere il nostro Creatore. È venuto il Signore Gesù, il quale, l'Evangelo, ci ha portato l'indirizzo di cosa fare e come fare. Sono pochi punti, ma noi dobbiamo affrontarli veramente con la coscienza di una cosa fondamentale, che ci è rimasta completamente intatta, ed è la volontà. Voi mi direte, Giorgio, sei noioso con la storia della volontà, ma vorrei che capissimo bene che dipende da noi. Io non posso altro che esprimere la mia scelta di volontà per me stesso. E ciascuno deve farlo per suo conto, non possiamo trasmetterla, possiamo pregare, possiamo forse fare violenza a qualcuno, ma il Signore guarderà qual è stata la realtà del cuore di colui che è stato preso con violenza. Ci guarderà. Noi dobbiamo avere quindi questa coscienza ben chiara. Ho detto la parola gratis, e che è un punto dolente, perché c'è una tendenza, o meglio un pericolo, ed è questo, di quando si parla della parola gratis, di riferirsi a cose da fare o da non fare, cioè scivolare sulle opere, cose da fare o non fare, cioè scivolare sulle opere. Mentre invece la proposta che il Signore ci fa è di morire o non morire, a chi? A se stesso. Quindi non è di cose che si tratta, ma di una decisione che il Signore ci propone. E se io muoio a me stesso, ciascuno di noi muore a se stesso, cosa vuol dire? Vuol dire che si spara? No, evidentemente. Vuol dire che rinunzia ad avere una sua posizione autonoma rispetto a qualcos'altro. E il qualcos'altro non è una cosa, ma è una persona, che è Dio. Il Signore ci ha dato una volontà perché decidiamo volontariamente di riconoscere Lui. In che cosa? In quello che abbiamo sbagliato alla partenza, che è la sua autorità. Signore, la rinuncia alla nostra morte è quella che è costituita dal decidere volontariamente di riconoscere l'autorità di Dio. E non c'è via diversa. Non c'è via diversa. Queste cose ce le mostrano chiaramente alcuni passi della parola. Se noi prendiamo, sto pensando a due che sono adatti, va bene, il primo è forse Giovanni 4, dove dice: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. E questo è stato detto dal modello che il Signore ha mandato, perché comprendessimo tutti, potessimo comprendere che cosa intende poter rientrare nella sua redenzione. Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi, se il Signore, il Padre, mi ispira così, io faccio così e dico così e faccio così. E questo, se lo confrontiamo con il punto cruciale di profondità della volontà che deve essere esercitata. E lo troviamo là dove è scritto, qui va di Matteo, capitolo 26, versetto 34, dove mi dice: non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Quindi non sta dicendo: io ero addormentato, non avevo volontà. Io ce l'ho la volontà, ma la sottometto alla tua, perché tu sei l'autorità da cui io provengo. Ci rendiamo conto di come è stringente questo punto di approccio che il Signore ci dà, ma anche vittorioso. E perché ci brucia tanto riconoscere anche nella nostra vita, in mille campi, l'autorità di un altro? Perché ci costa tanto? Perché siamo nati sotto questa deviazione, siamo nati in questa deviazione, e allora ci costa una fatica. Ma a Gesù è costata una fatica ben più grande per superare questo punto a favore di tutti noi, perché noi non saremmo mai riusciti a farlo. Ha dovuto scendere nel cielo il figliolo di Dio, incarnarsi come figlio d'uomo, per piantare questo principio, cioè per aprire una via nella quale noi abbiamo il diritto di principio di entrare, perché l'ha fatto per tutti gli uomini. Il Dio Padre dice questo, 1 Corinzi 1,30, ci ha messi tutti in Lui, e in Lui quindi è stato soddisfatto il Padre. Però bisogna passare attraverso di Lui. Lui l'ha passato, ripeto, questo modello di vita corrente: il mio cibo è quello di fare la volontà del Padre, di colui che mi ha mandato, e di chiusura finale, per sigillare il valore assoluto, quando ha detto: non da mia, ma la tua. ci rendiamo conto di che cosa è stato necessario, perché se non era necessario a questo rango, a questo livello, il Signore non se ne sarebbe preoccupato. Ma siccome ha fatto un programma nei cieli, un programma meraviglioso, ha concepito questa popolazione particolare, che sono gli uomini della terra, come qualcosa che gli desse una gioia, e ha preparato un contesto attorno prima di metterci dentro l'uomo, meraviglioso. Ma avete mai provato a pensare quanti altri pianeti si stanno interessando di riuscire a scoprire gli astronomi, trovano solo o del fuoco o delle terre aride secche? Sono là che si danno da fare per riuscire, oh, qui c'è un po' d'acqua in Marte, c'è un po' di... non si trova, perché il Signore ha fatto una cosa unica per questo ha creato la terra in maniera particolare per il suo piano meraviglioso. Ci ha messo dentro l'uomo, noi lo stiamo vivendo ancora, l'abbiamo rovinato tutto, ma il Signore non si ferma, però, perché arriva il momento, neanche un momento lontano, in cui poi succederà qualche cosa che sarà così forte, così violento, così assoluto, per cui poi, chiuso quel periodo lì, la terra sarà come doveva essere, come era nel suo pensiero. Ma quando Isaia dice che ci saranno un raccolto al mese, che il sole sarà 7 volte più splendente, sta dicendo come era nell'idea, il progetto suo della terra, che noi abbiamo rovinato. Ma abbiamo rovinato qualcosa di ben più grande, che era il progetto relativo alla figliolanza. Quello del mondo creato ne è una conseguenza secondaria, se vogliamo. Ma tutto il mondo, però, Romani 8, dice, giace nel maligno e geme, perché il mondo nel suo principio è rimasto ben più fedele. Noi come umanità, che dovremmo essere, siamo originariamente il punto più elevato della creazione, siamo in realtà a prendere lezioni continuamente, se lo vogliamo, dal mondo creato attorno. Ma quante volte la parola ci dice, ma guarda i cieli, guarda le stelle, guarda l'acqua, guarda gli animali. Prendete i discorsi che sono capitoli 40-41 di Giobbe, per esempio, dove elenca tutti dei fenomeni che sono nella natura attorno a noi. E tutto questo ci dice che la natura, nonostante le batoste che gli stiamo dando, e oggi gli stiamo dando veramente di gravi, estese, profonde, di un valore completamente... che la rovina completamente, continua ad andare avanti, soffre, geme, però è fedele. E se non fosse fedele manco la natura, noi cosa faremmo? Notiamo, con un passo indietro, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. E di qui sta parlando di cibo spirituale. Ma noi abbiamo bisogno anche di quello mica solo spirituale, eh? Anzi, uno dei grandi problemi dell'umanità è la fame nel mondo. E perché? È perché siamo tanti, il mondo sta per scoppiare, l'originario ne conteneva meno, ma soprattutto c'è una sperequazione nella divisione dei beni che il mondo riesce ancora a darci per da poter mangiare, per cui da una parte si butta via tutto e dall'altra parte non c'è neanche un torso di mela da mangiare. Questo perché? Perché l'uomo non ha l'equilibrio fra il bene e il male, sbatte di qua o di là in continuazione. Allora, con tutto questo sto cercando di scuotere il nostro pensiero a capire quanto oggi, trovandoci in questa situazione che macroscopicamente in cui siamo immersi macroscopicamente e che noi non possiamo singolarmente cambiare, però possiamo in questa situazione portare una luce, la possiamo portare, che non risolverà il problema della fame nel mondo, in quanto io posso dire, fare, se anche do una parte della mia pagnotta a una persona, non lo risolverò. Ma il Signore ci ha lasciato un messaggio col quale dice: voi andate e predicate e io sarò con voi tutti i giorni di questa fine della fine della presente. Ma allora questo ci deve portare a riflettere che il Creatore, se ha fatto questo programma, ha istituito una via di recupero di una situazione drammatica, ha aperto una via di recupero a chiunque la vuole, chiunque decide di volerla, torniamo a giocare alla volontà, decide di entrare in quella via, ma il Signore lo fa suo, lo dice anche la parola, suo soldato, lo porta avanti, lo fa strumento per spandere da un punto solo, come era Gerusalemme, con una persona che era Gesù, tutto il mondo, perché il beneficio che Gesù ha portato a termine sulla sua croce è destinato a tutta l'umanità, ma tutta l'umanità bisogna che lo sappia. È vero, l'età Romani parla anche di punti, situazioni immaginabili che possono esserci in cui uno non lo sa, ma il Signore andrà a guardare bene qual è l'onestà del cuore. Però questo non ci deve dire: ah beh, tanto ci pensa il Signore, guarderà l'onestà del cuore di quelli là, io intanto vado al cinema, non so, questo non sta bene. Noi siamo chiamati a capire che ci ha dato un modello, quel modello dobbiamo portare avanti. In che modo? I modi locali sono differenti da paese a paese, da situazione a situazione, ma i modi di principio sono identici però, sono identici. Torno al discorso del cibo, perché mi interessa sottolineare come la parola dall'inizio alla fine parla di cibo, cioè stabilisce che c'è qualche cosa che ha bisogno di essere continuamente oggetto di alimentazione, intesa nel senso di assunzione, di qualcosa che entri dentro di noi, a partire dal corpo, che capiamo benissimo. Perché il corpo, se non viene alimentato, protesta. Ma dovremmo però sapere e ricordare che noi siamo costituiti sì da un corpo, ma in questo corpo c'è un'anima e in quest'anima c'è uno spirito. Allora, chi deve essere alimentato è sì il corpo, perché possiamo vivere, ma il corpo più che altro deve dare a noi il tono per capire, per renderci conto, per reagire che non siamo, non essendo fatti solo di corpo, abbiamo bisogno di alimentare ancora di più e l'anima e lo spirito. Gesù ha detto infatti: il mio cibo è di fare la volontà, e questo è un cibo per il corpo, ingrassava o dimagriva, secondo, non c'entra proprio niente, alimentava però una relazione di riconoscimento dell'autorità da cui veniva alimentata osservandola, si alimentava osservandola. Ma guardiamo noi nella nostra vita personale, privata, molto semplice, ma come facciamo? Prendiamo esempi familiari, coniugi o genitori e bambini e figli, come facciamo ad alimentare l'affetto? Come facciamo ad alimentare l'affetto? Lo facciamo fritto, lo facciamo al forno? Lo facciamo attraverso qualche cosa che si trasmette nella sede dell'affetto, che è l'anima. Un'anima che ha bisogno di affetto sarà un'anima che è nutrita attraverso un'attenzione, un sorriso, degli accenti gentili e non delle parole rigide, ruvide, un'attenzione qualsiasi, e questo trasmette qualche cosa che fisicamente deve esserci un passaggio fisico, ma produce però un risultato, una reazione che è diciamo emotiva nel campo dell'anima. E il Signore Gesù si preoccupava di questo. Se c'è uno che è stato solo, a parte gli apostoli, è proprio il Signore Gesù, era ben solo. Quindi il suo riferimento va ancora più su. Non è soltanto sul fare la volontà di quello che l'ha mandato, è per un piano spirituale. E allora ritorno necessariamente per noi alla chiusura del Vangelo di Matteo, almeno quello poi ci sarà scritto da altre parti. Dice: andate e predicate, e portate la parola, l'Evangelo, e battezzate, e io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine della presente. Se oggi noi decidiamo di andare a evangelizzare perché il Signore ce lo permette, non piove, così via, dobbiamo andare con questo concetto nel cuore, di fare una volontà al quale il Signore ci ha chiamati e farla, esercitarla secondo la sua autorità, riconoscendoglielo che è Lui il mandante. Ed essendo Lui il mandante ci accompagnerà. Noi non vedremo in mezzo a noi con un cartellone davanti uno di dietro il Signore Gesù, non lo vedremo evidentemente, ma il Signore Gesù sarà con noi, nel nostro cuore, se noi avremo questo stimolo. Vado, Signore, perché Tu me lo dici. È una tua volontà, il modo di farlo è secondario, tutto sommato, basta che non sia indecente, non lo è, basta che rispetti le autorità terrene, abbiamo pagato, insomma, voglio dire, non importa, quello che è, dà valore ad essere là vestiti con questi cartelli, che può essere una cosa ridicola, è lo spirito che c'è dentro. È lo spirito con cui noi la cantiamo, con cui ci proponiamo davanti a una persona che legge, guarda, e la sola nostra proposizione, con l'intento di che legga, che il suo leggere di questa persona aggredisca il cuore della persona, è un passaggio di valore spirituale che il Signore, che è lì con noi, porta in avanti. Io nel bagagliaio della mia macchina, dove ho perso la tendina, cioè non funziona più, non c'è, e quindi dal vetro si vede. L'altro giorno mi sono fermato a fare benzina, ho il tappo sul dietro, e il benzinaio ha visto questo cartello, era lì che curiosava, allora gliel'ho tirato, poi gliel'ho fatto vedere. Ero, diciamo, contento che l'avesse notato, perché ci guardava, insomma, non è come gliel'ho fatto vedere, fa: oh, siete evangelisti. Va bene, voglio dire che se io non mi ricordo, non credo di aver pregato per quella persona, ho perso un'occasione, però questa l'aveva vista, il Signore ha fatto in modo che leggesse quella roba lì. La mia parte sarebbe stata, ma ripeto, non credo di averlo fatto, non ricordo. Sarebbe stato quello di invocare il Signore in quel momento, perché quel tanto che era andato dentro gli occhi andasse dentro a alimentare il cuore di questa persona. Ho detto alimentare, cioè cibare. Il mio cibo è quello di fare la volontà, diceva Gesù, e anche per noi il cibo è lo stesso. E quello che il Signore ha portato in giro, facendo la volontà del Padre, è quello che ci ha lasciato come modello. Allora anche noi abbiamo questo tipo di modello. Ci ha detto tutto il Signore. Volevo fare una capatina su alcuni punti. Uno è questo. Uno l'ho già introdotto e lo voglio sigillare. Giovanni 17. Allora, Giovanni 17,8 dice: tutti sappiamo che collocazione ha nel tempo il discorso del capitolo 17. Allora, al versetto 8 dice: poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Allora, le parole che tu mi hai dato, le ho date. Noi, che abbiamo ricevuto attraverso non so quante generazioni quella stessa parola, abbiamo un impegno di darle, di dare queste parole ad altri. Ma poi dice anche una cosa che forse può sfuggire, perché è facile concentrare l'attenzione sul fatto di dare, ah, sono bravo, ho dato, quello che dicevo io di aver fatto vedere il cartellone, ma ho mancato la parte essenziale. L'ho detto e mi dispiace che sia stato così, me ne rendo conto, però è andata così. Dice, e hanno veramente conosciuto che io ho proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. E probabilmente, se dovessi tirare una motivazione, è che in quel momento non mi sono soffermato a fissare il pensiero che se c'è stato quell'evento il Signore me l'ha mandato. Me l'ha mandato. Notate, qualche volta l'ho già detto, ma ci ritorno sopra perché mi sembra che abbia un valore, che in italiano troviamo sempre mandato. Però la Bibbia, che non è stata originariamente scritta in italiano, ma è stata scritta in greco, usa due verbi per dire mandato. Siamo un po' noiosi, forse, dico siamo, perché io sono uno che ogni tanto tira fuori queste cose, la spalla robusta ce l'ho da parte di Alessio, ma cogliere queste differenze è fondamentale. Quando Gesù ha detto, il mio cibo è fare la volontà di colui che ha mandato, uso un verbo che stabilisce un concetto, da chi vengo, questo verbo suona tipo pento, vabbè. Dice allora, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha, dal quale provengo, quindi dal rango da cui provengo. Ma qui, è sempre Gesù che parla, dice, hanno creduto che tu mi hai mandato, usa un altro verbo, che vuol dire invece mi hai incaricato, è quello che dà origine alla parola apostolo. L'apostolo è un incaricato. Quindi non solo viene da, ma è incaricato di. E quindi la parola dice, veramente hanno conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai incaricato. E questo diventa un punto fondamentale, perché se noi non diamo valore all'incarico e non crediamo in quell'incarico, non entriamo per fede nel rapporto con il Signore. E la cosa che ci deve rallegrare e pesare sulle spalle un po' come un giudizio è quello che troviamo scritto un po' più avanti, nello stesso capitolo, versetto 18, perché qui dice Gesù, parlando a tu per tu col Padre, ma gli altri erano lì attorno, come tu mi hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Qui per due volte usa il verbo che sta a dire ho incaricato. E quindi dobbiamo leggerlo così. Come tu hai incaricato me nel mondo, io ho incaricato loro nel mondo. È molto importante comprendere che non soltanto perché la discendenza di là, ma che ho un incarico. Noi siamo stati incaricati siamo stati incaricati dal Signore, poi qui precisa la sequenza che dice non solo per questi ma anche quelli che crederanno in me attraverso la parola che voi gli porterete. Ma questo ha stabilito una catena. Voi siete stati incaricati, se la vostra parola verrà creduta, e ho letto apposta il passaggio di prima, il versetto 8, hanno creduto, cioè, quindi se raccolgono, qualcuno raccoglie per sua fede e crede nella parola che voi vi portate, e entra a diventare un incaricato. E gli incaricati si moltiplicano. Il Signore ha creato una rete straordinaria di incaricati. Chiunque di noi ha creduto è un incaricato. Ma a questo punto non possiamo andare a dire, ah, sono incaricato. No, sei incaricato, ma sul serio, siamo incaricati sul serio. Quindi nella nostra vita personale, familiare, a scuola, nel lavoro, nelle occasioni, nei negozi dove ci troviamo, anche dal benzinaio come non ho fatto io, ma abbiamo sempre l'incarico addosso. E il Signore ci guarda se siamo fedeli. Non è che per caso possiamo dire che ci sono situazioni mediamente languenti della nostra vita cristiana, perché in realtà non siamo tanto fedeli. Non pensarci. E la fedeltà dipende fortemente da quanto abbiamo assunto la coscienza del mio carico. Dov'è che è partito già il discorso della scelta del cibo di cui ho parlato prima, e che è anche questo cibo qua? È partito all'inizio, perché là in Eden fu detto: cibati pure, ma di questo non ti cibare. Quindi stava riferendo su un oggetto fisico che il Signore ha voluto trasmetterci, così, perché noi capiamo meglio le cose fisiche, eh? Le cose fisiche le capiamo meglio. Ma guardiamo quando il cavallo smette di tirare il carretto, se fisicamente lo sollecitiamo, forse si muove. E siamo così anche noi. Bene, allora, il cibo fisico è perché nel corpo lo sentiamo, sto ripetendo una cosa importante, però allo stesso modo abbiamo bisogno di un cibo spirituale, e il cibo spirituale che era descritto là in Eden: mangia pure, vuol dire ti do l'autorizzazione a mangiarlo, di questo ti dico non ne mangiare, ma non ti do un ordine, così come non ti ho dato l'ordine per altro, ti autorizzo. Devi sceglierlo tu. E la nostra vita rimane costantemente in questo tipo di equilibrio. Abbiamo da giocarlo e rigiocarlo mille volte. E questo ci deve guidare. Che cos'è un peccato? Il peccato, scusate, non uno. Il peccato. Che cos'è in realtà alla fine della fiera? È non riconoscere l'autorità di Dio, preferendo l'autorità, che pure se grande, piccolo, tante volte non riconosce l'autorità di Dio, questo è il peccato. Viceversa, la redenzione che cos'è per ciascuno di noi? È esattamente l'antidoto di questo: riconoscere l'autorità di Dio condannando Satana. E così noi siamo in questa situazione, non rendercene conto. Andiamo ogni tanto, come sto cercando di fare io, a fondo nella parola, sfogliandola, defogliandola di tutti gli arzigogoli, le abitudini, le scusanti, le differenze che la nostra natura è capace di fare, che sono tutte incrostazioni che tolgono bene il nocciolo, che impoveriscono, distruggono, nascondono almeno il nocciolo della questione. Ma non riconoscere l'autorità o riconoscere l'autorità, l'ho appena detto, ricordandoci del cibare nel cibo, che cosa ha messo in gioco? Che cosa ha messo in gioco riconoscere? Che carta è stata giocata per riconoscere l'autorità o non riconoscerla? La volontà. È stata una scelta volontaria, libera. Il Signore ci ha creati all'origine, mi ripeto, ma voglio che sia ben chiaro, ci ha creati a sua immagine e somiglianza. La sua volontà è creativa. Ha detto sia la luce. La nostra non è creativa, ma la nostra però è selettiva, e ce l'ha data. Di fronte a qualche cosa che ammette un'alternativa, con la coscienza, sapendo qualche cosa che ci ha indirizzato, noi dobbiamo scegliere. E ditemi voi quanto raro è questo fatto nella nostra vita. C'è tutti i giorni, mille cose, lo facciamo così, abitualmente. E meno male che per certe cose siamo magari tipo professionale, abbiamo acquisito una scioltezza. Ma qui non c'è questione di professionalità. Qui è questione di umiltà, di umiliazione. Conosco il Padre. Il Padre mi ha lasciato capire così dalla parola, e quella è la mia volontà, la faccio diventare mia. Non la mia volontà si è fatta, ma la tua, ha detto Gesù, e si trattava di suicidarsi. Dobbiamo capire bene a che valore è arrivato, noi non è più chiesto perché ha risolto lui la cosa, però dobbiamo onorarla veramente. Vi voglio raccontare un episodio semplice che dia valore, andiamo in Daniele 12, che dia valore al senso e l'importanza che il Signore dà di riconoscere l'autorità dalla quale dipendiamo, o si dipende in generale. Nel Daniele 12, al versetto 1, è scritto: in quel tempo sorgerà Micael, il gran capo e il difensore dei figlioli del tuo popolo. È sufficiente qua. Sorgerà Micael, che è un angioletto appena... No, dice il gran capo. Allora adesso andiamo in Giuda. Giuda subito prima dell'Apocalisse, comunque già comparsa la dicitura. No. Giuda è al versetto 8-9. È scritto qua: e ciò nonostante anche costoro, nello stesso modo, trasognati, mentre contaminano la carne, disprezzano l'autorità e dicono male delle dignità. Invece, l'arcangelo Michele, il gran capo, quando contendeva col diavolo, che è Satana, disputando circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Perché? Perché era il suo capo, Satana era il suo capo, che se n'era andato, tradito, eccetera, ma lui ha rispettato, pur essendo un angelo così importante, un arcangelo così importante, non ha osato esprimere un giudizio nei confronti, ce l'aveva nel suo cuore, ma ti sgridi il Signore. È uscito dalla tentazione di sopraffare qualche cosa che non gli veniva ancora. E noi, come siamo messi rispetto a questo? Pensiamoci bene. Il Signore dice: non sapete voi che giudicherete gli angeli. Ma il Signore ci ha messo in una posizione più elevata degli angeli. Questo lo dico anche perché c'è qualcuno che non ritiene, cose che ho sentito in passato, non ritiene che noi possiamo avere, come dire, la capacità di ordinare e mettere un ordine tipo tipo quello che il Signore ha più volte usato nella sua parola quando ha scacciato i demoni. Signore, scacciare i demoni. Ma l'ha dato o no agli uomini il diritto, l'onore di scacciare i demoni? Basta leggere la fine di Marco. E l'ha data sì. Perché? Guardate che l'arcangelo Michele non gli è stato dato. Lui si è astenuto, ma ha rispettato l'autorità. La mia arriva fin qua, io non posso. A noi invece l'ha dato. Quando ha detto andate, predicate così, ricordatevi che avete una serie di doni a disposizione che io vi ho messo dentro, perché voi siete i miei fratelli, nati dallo stesso padre, quindi nati da un rango superiore, non siete una creazione intermedia, diciamolo così, lo dico con rispetto, come quella degli angeli. Il Signore infatti ci permette, ci dà, e si aspetta che noi cacciamo i demoni, che sono angeli decaduti, come era il diavolo qui. Questo si è astenuto, a noi dice: no, caccialo via. Voglio con questo sottolineare a quale rango il Signore ci ha recuperati, ha voluto recuperarci. Quindi confrontiamoci con quale rango e con quale criterio di presunzione, di sempliciotteria, di stupidità noi ci siamo comportati. Il Signore come ci ha recuperati fino a quel punto e che cosa gli è costato. Per cui dobbiamo guardare bene che la nostra vita cristiana sia una vita che rispetta sempre davanti a sé questi punti così assolutamente fondamentali. Il nostro pericolo è quello di perderci in mille maglie sostanzialmente secondarie, e trovare che cosa? La mezza via, la mezza via. Noi qua in questa nostra chiesa, per quel che capisco, siamo sostanzialmente un po' tacciati di essere dei bacchettoni, no? Vabbè. Ma in realtà, da questo punto di vista, mi sono sforzato di farvi vedere, il Signore è bacchettone, con misericordia, ma è bacchettone, cioè la differenza la faccio, e non mi venire a dire che facciamo una via di mezzo, è o non è? Che poi questo io lo viva con un principio che ti ho messo in atto, ti ho messo sotto gli occhi, sai e leggi, hai gli scritti e lo puoi applicare, ed è la misericordia, la compassione, questo è un altro fatto. Ma non fare però la miscela, che è non è. Devi decidere chiaramente che cos'è, com'è. Se risponde a quello che io ti ho scritto qua, bene. Se invece è contrario, no. E non è una cattiveria, è un rispetto che onora colui da cui discendiamo e che onora, in un certo senso, a maggior ragione, colui che ci ha recuperati da dove eravamo finiti per farci riallacciare alla discendenza, al punto di discendenza. Quindi siamo severi, e questa severità di cui sto dicendo sia una severità anche con noi stessi. Perché è abbastanza facile che noi non siamo severi con noi stessi. Dico un esempio banalissimo che tutti comprendiamo. È l'essere parte di questo corpo qui stamattina. Fa parte di qualche cosa, è compreso nei pensieri di Dio, no? E quando non veniamo? Non veniamo perché. Guardiamo bene, perché spesso noi manchiamo perché ci lasciamo sopraffare o scusare o ci scusiamo per cose sostanzialmente evitabili. Il nostro caro Lorenzo diceva sempre, volgarizzando volontariamente, che se un giorno si espandesse la notizia che la tal domenica sopra, su ogni sedia, per ciascun credente ci sono 1 milione, 10 milioni, non so cosa dicesse, qualcuno se lo può ricordare, la chiesa sarebbe piena. Diceva così, vedo delle teste che assentono perché se lo ricordano come me. Lo diceva per sfidare, ma quando il corpo si riunisce, qual è la ragione per cui una parte del corpo può dire no, io non vado, o non ci sono? Con questo voleva dire, se c'è qualche cosa di materiale sostanzialmente che ti interessa, vieni. Quindi vuol dire che la tua, è un tuo generico, valutazione di ciò che ha valore nel venire qua è veramente deplorevole. Vieni perché il Signore ti ha comandato di far parte del corpo e ti ha onorato di far parte del corpo. Ma perché onorato? Perché il capo del corpo è Lui. Dobbiamo averlo presente. Poi ci sono naturalmente le situazioni in cui è così, va bene, non c'è niente di grave. Guardiamo quindi ancora di non fare delle mezze misure, ma tagliamo rettamente la parola in quello che ci dice. Con questo, ovviamente, io non sono su una barca diversa dalla vostra, siamo sulla stessa. E l'altra cosa che consegue a questo è: qual è la ragione per cui sono fedelissimo e vado sempre? Qual è ragione di livello del corpo, dell'anima e dello spirito? Perché è sempre lì strumento di misura. Corpo, anima o spirito? Il Signore ci chiama qua perché abbiamo capito il valore spirituale, perché vogliamo il valore spirituale, perché adoriamo il valore spirituale che Egli ci ha promesso. Ogni volta che voi vi riunite io sono con voi. Questo lo dice per il mandato, ma lo dice anche a proposito del pane e del vino. E tutte le volte noi ricordiamo questo punto. Quindi la mia stringa, se lo volete chiamare così, è quella di cercare di guardare non attraverso una lente di abitudini o di informazioni generiche qual è il rapporto che noi abbiamo con Dio, ma di guardarlo secondo la sua parola, avendo ben presente che rispettarlo o no è un fatto della nostra volontà. È in qualche modo la caratteristica più somigliante e vicino a quella di Dio, che ci ha fatto somigliare, o perlomeno quella che abbiamo più direttamente nelle mani per giocarla, per onorarlo o per disonorarlo. Il Signore ci aiuti in ogni circostanza, lo farà se noi lo vogliamo e se crediamo che mantenga le sue promesse. Il Signore ci benedica.